Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Abbiamo concluso l'itinerario della scorsa settimana facendo la conoscenza, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di un personaggio da romanzo, no, che si chiama Firmino. Questo personaggio a tutt'oggi vive rintanato nel sottosuolo dell'ultimo paesaggio intellettuale che abbiamo osservato e che stiamo ancora osservando. Firmino è il nome della figura principale di un libro a cui dà il titolo, la sua fotografia in prima pagina, no, di questo libro. Ed è il personaggio a cui si ispira anche il sottotitolo voluto dall'autore, Avventure di un parassita metropolitano. Questo libro è stato pubblicato nel 2006 da una piccola casa editrice di Minneapolis, siamo nel Minnesota, negli Stati Uniti, con una modesta tiratura di 1000 copie, ma in poco tempo Firmino si è fatto strada nel mondo. In Italia il testo di questo romanzo è stato tradotto e pubblicato nel 2008, ha avuto una certa diffusione, è stato letto dalla solita fascia di lettrici e di lettori, qualche decina di migliaia di persone che ne hanno determinato il meritato successo editoriale. Ne sono state tirate 500.000 copie. Attenzione, noi dobbiamo ragionare sempre sul fatto che una cosa sono le copie stampate e quelle vendute, e qui il numero è grosso, a volte l'editoria non è in crisi, no? Altra cosa è il numero dei libri letti, e qui il numero si ridimensiona molto. E sappiamo che Firmino è un topo il quale, come abbiamo letto nell'incipit della scorsa settimana, nasce nel sottosuolo di una libreria e si ciba di libri per non morire di fame, e questo fatto costituisce la valenza allegorica del racconto. Firmino è il simbolo della figura minoritaria, emarginata, ma ostinata della lettrice e del lettore nella nostra società. Una società che considera il non leggere un fatto normale, una società che considera il semi-analfabetismo generalizzato, con una fetta ampia di analfabetismo, una situazione da rimuovere e da ignorare, appunto, l'ignoranza dell'ignoranza. Ora, la scorsa settimana, sul terreno della sapienza poetica ellenistica, abbiamo riflettuto sul fatto che la lettura è una forma di nutrimento che addolcisce spesso le labbra, ma che altrettanto spesso crea amarezza nell'intimo. E anche la lettura, che deve essere comunque un'abitudine quotidiana della persona, come tutte le cose di questo mondo, porta in sé delle contraddizioni su cui bisogna far luce. La lettura nutre quando favorisce la comprensione di concetti significativi e la conoscenza di parole chiave. Ma questo fatto, oltre alle azioni dell'apprendimento, stimola anche l'inquietudine. Perché se da una parte l'esercizio della comprensione della conoscenza riesce a soddisfare il nostro bisogno di sapere, la gratificazione, dall'altra mette in evidenza i molti limiti che la vita ci propone, cioè l'apprensione. E se l'inquietudine è condizionata soprattutto dall'apprensione, tende a diventare una malattia. E se invece la persona impara a prendere coscienza che l'inquietudine è una componente dell'esistenza, ecco che è possibile gettare le basi per stabilire un patto di fedeltà. In questo contesto la lettura diventa utile nutrimento, ed è nell'ambito di questo scenario didattico che i percorsi di alfabetizzazione funzionale e culturale hanno un senso. E la scorsa settimana abbiamo riflettuto su che cosa voglia dire coltivare la fedeltà all'inquietudine esistenziale, e questo, come abbiamo studiato, è un tema che nasce e si sviluppa sul territorio della sapienza poetica ellenistica, sulla scia del concetto contenuto nella parola chiave passione. Firmino, e leggendo questo romanzo ve ne renderete conto, cerca di essere fedele all'inquietudine generata in lui dalla sua fragile esistenza di topo malaticcio, ma potremmo dire di lettrice caparbia e di lettore marginato, e la sua fedeltà all'inquietudine si sviluppa proprio perché lui nasce in mezzo ai libri e se ne alimenta. Firmino è una metafora che dà voce a tutte le persone che considerano la lettura e l'uso dell'immaginario letterario come il cibo più prezioso per l'anima, per l'intelletto, per il corpo, ma come per tutti i cibi vale la regola dell'equilibrio e della qualità. L'autore di Firmino, Sam Sauvage, nato nel 1940 nel South Carolina ed ex professore di filosofia, cita senza esitazione nelle prime pagine del suo romanzo l'ultima Thule, no, un concetto di stampo ellenistico che noi conosciamo bene a questo punto, non si sfuggirà mai più l'ultima Thule, e si inserisce così nel paesaggio intellettuale situato sul territorio dell'ellenismo che stiamo osservando. L'ultima Thule è un paradosso per dire, come ha scritto Crisippo di Soli, è di lì che siamo partiti, no? Da un frammento di scuola stoica che contiene il cosiddetto cavillo di Thule. Ebbene, l'ultima Thule, come ribadisce l'autore di Firmino, è un paradosso per dire che gli intrecci filologici, per fortuna, non hanno mai fine ai sensi dell'investimento in intelligenza. Difatti, il romanzo intitolato Firmino, come se fosse un classico, così come ci insegna la cultura dell'ellenismo, stimola, come le avvertenze di Gaetano Volpi, ve lo ricordate ancora l'abate di Torre Padovano, che abbiamo incontrato un po' di settimane fa, molte curiosità letterarie. Per esempio, che cosa significa dire che La veglia di Finnegan, l'ultima opera importante del grande scrittore James Joyce, è, come la definisce Firmino, il capolavoro più non letto al mondo? Ricordate, no? La lettura dell'incipit di Firmino che abbiamo fatto la scorsa settimana, non letto anche da quella minoranza di persone che si dedicano alla lettura. Certamente questa considerazione merita una riflessione, perché come ci insegna il paradosso dell'ultima Thule, e oggi quando si cita l'ultima Thule significa che il viaggio di studio non ha mai fine, perché è un percorso che invita la persona ad andare sempre oltre. Ebbene, queste trafile intellettuali che la cultura dell'ellenismo chiama gli intrecci filologici non hanno mai fine in ragione dell'apprendimento permanente, che è un diritto fondamentale per ogni persona, un diritto che si acquisisce partecipando a viaggi di studio. E allora torniamo ancora ad osservare il paesaggio intellettuale che abbiamo dinanzi e che abbiamo chiamato il cavillo di Thule. Non lo abbiamo ancora dipanato tutto, perché ve l'ho detto, non finisce più, poi bisognerà a un certo punto interrompere questa dipanatura dell'intreccio. Dal sottosuolo di questo paesaggio fa ancora capolino il personaggio di Firmino, il protagonista del romanzo omonimo. E allora, per imbastire la nostra riflessione, leggiamo adesso una pagina di questo romanzo, una pagina che è il seguito dell'incipit che abbiamo letto la scorsa settimana. Mamma aveva messo insieme un cumulo enorme di carta e si stava dando un grande affare per trascinarlo e spingerlo nella piccola tana buia che aveva trovato. Ora, non lasciamoci distrarre dalla dolente cacofonia di grugniti e ansimi che si levano dal suo corpo appesantito, perdendo di vista la questione fondamentale. Da dove proveniva tutta quella carta? Di chi erano le parole rotte, le frasi distrutte e rimescolate da mamma in quel guazzabuglio indecifrabile che qualche istante dopo avrebbe attutito il ruzzolone con cui sarei venuto al mondo? Aguzzo lo sguardo, c'è molto buio lì dove mamma ha spinto quel cumulo di carta che adesso è indaffarata a compattare, pescandolo al centro e a rialzare lungo i bordi. E così riesco a distinguerlo solo allungandomi sopra il precipizio, sopra l'istante cioè in cui sarei nato. lo guardo, quel cumulo, da una grande altezza, costringendo tutta la mia immaginazione dentro una sorta di telescopio. Credo di vederlo, sì, lo riconosco adesso. La mia cara Flo ha ridotto in coriandoli la veglia di Finnegan. Joyce era un grande, forse il più grande. Io sono stato sgravato, deposto e allattato sulla carcassa defoliata del capolavoro più non letto al mondo. La mia era una famiglia numerosa e presto noi 13 eravamo cullati tra le strovine di quel libro, per dirla a suo modo, cinque tanti giovani tassimbarattoli sparpagliantisi intorno e aggrumantisi per le loro creme. Così, dopo tutti questi anni, eccomi qua, ancora dedito a questo, aggrumantemi, impastantemi per le mie creme, le mie croccanti briciole, oh sogni. Ben presto, tutti quanti lottavamo per accaparrarci 12 capezzoli e io, Firmino, ero il 13°. Li ricordo tutti benissimo, dei mostri, persino ciechi e nudi, soprattutto nudi, lungo gli arti, muscoli e tendini simili a tanti piccoli rigonfiamenti, o almeno così mi sembrava allora. Soltanto io sono nato con gli occhi spalancati, ricoperto da una pudica peluria di soffice pelliccia grigia. Ero anche gracile e, credetemi, essere gracili è una cosa terribile quando si è piccoli. Ha avuto conseguenze particolarmente lesive sulla mia capacità di partecipare a pieno alla routine alimentare, che di solito andava più o meno così. Dovunque fosse stata mamma, tornava a casa, ruzzolando giù dalle scale fino al seminterrato, sempre d'umore schifoso, borbottando e lagnandosi come se stesse per compiere un gesto di tale eroismo che nessun'altra madre era stata mai in grado neppure di concepire da che mondo è mondo, si buttava a letto, plop, e s'addormentava all'istante, russando a bocca aperta, completamente sorda al caos che intanto le scoppiava intorno. A suon di graffi e spintoni e morsi, squittendo, tutti e 13 si tuffavamo all'unisono verso i 12 capezzoli. Latte e follia è il titolo di un libro. In questa gara di melodiose tettarelle quasi sempre io venivo surclassato. Talvolta mi capita di pensare a me stesso come a quello che è stato surclassato. Ho scoperto che metterla giù così aiuta. Anche quando riuscivo di tanto in tanto ad arrivare per primo, il primo uomo sui capezzoli, venivo scalzato via con la forza da qualcuno dei miei nervoluti fratelli. È un miracolo se ce l'ho fatta a uscirne vivo da quella famiglia. Stando così le cose, campavo quasi solamente diamanti. Ancora adesso, al solo ricordo, riprovo quella terribile sensazione di qualcosa che scivola via. Mentre il capezzolo mi sguscia dalla bocca, io vengo trascinato indietro per le zampette posteriori. La gente dice che la disperazione è come un senso di vuoto nelle viscere, o di freddo, di nausea, ma per me era sempre quell'impressione di qualcosa che mi sguscia dalla bocca e tra le gengive. Ma cos'è questo silenzio imbarazzato? Vi grattate il mento e pensate, beh, questo spiega tutto. Questo tipo ha passato la sua vita alla ricerca del 13° capezzolo. E cosa posso rispondere? Dovrei umiliarmi e ammetterlo? O controbattere urlando, tutto qui? Proprio tutto qui? Se per Firmino la ricerca del 13° capezzolo si è sublimata nella curiosità per i libri e si è trasformata nell'interesse per la letteratura, allora non è certamente tutta qui la sua vita, no? Ma Firmino è andato oltre mille e questo suo andare oltre contagia anche noi in quanto lettrici e lettori, stimola la nostra curiosità. E allora puntiamo l'attenzione su un frammento del testo che abbiamo appena letto, dove dice: la mia cara Flo ha ridotto in coriandoli la veglia di Finnegan. Joyce era un grande, forse il più grande, io sono stato sgravato, deposto e allattato sulla carcassa defogliata del capolavoro più non letto al mondo. E qui siamo andati oltre, eh? Intanto è un bellissimo commento, guardate, di quest'opera, e la metafora della carcassa defoliata è molto appropriata. Perché lo è? Tutto ciò, siamo all'interno di un intreccio filologico e stimola la curiosità di chi pensa sia utile investire in intelligenza. Proviamo ad investire. E poi, se puntiamo l'attenzione sul periodo successivo, dove Firmino dichiara: la mia era una famiglia numerosa e presto noi 13 eravamo cullati tra le trovine di quel libro, per dirla a suo modo, cinquettanti giovani tazzimbarattoli sparpagliantisi intorno e aggrumantisi per le loro creme. Così, dopo tutti questi anni, eccomi qua ancora dedito a questo aggrumantemi, impastantemi per le mie creme, le mie croccanti briciole o sogni. Ebbene, se puntiamo l'attenzione su queste quattro righe, possiamo constatare che ci si presentano con queste parole costruite in modo strano, no? E di non facile comprensione. Tra l'altro non c'è neppure una nota esplicativa nel testo. E per capire è necessario continuare a dipanare l'intreccio filologico nella direzione cui queste frasi, corredate da parole strane, ci mandano. E allora andiamo in questa direzione. A questo proposito, per cominciare a sbrogliare la matassa, ci dobbiamo domandare che libro è La veglia di Finnegan, cioè l'ultima opera importante del grande scrittore irlandese, o meglio dublinese, James Joyce. L'avete sentito nominare tutti, l'abbiamo già incontrato, no? Con quella sua famosa opera che si chiama Ulisse, l'Ulisse di Joyce. Guardate sul punto 1 del repertorio: lo scrittore di origine irlandese James Joyce, 1882-1941, è molto conosciuto, l'abbiamo incontrato più volte nei nostri percorsi, ha scritto opere importanti per la storia del pensiero umano che avrete senz'altro sentito nominare, che avrete anche letto: Gente di Dublino, Ritratto dell'artista giovane, il famoso Ulisse di Joyce. Tutte, guardate, tutte opere non facili da leggere. Adesso noi dobbiamo puntare l'attenzione sull'ultima opera importante che quest'autore ha pubblicato nel 1939, che si intitola La veglia di Finnegan. James Joyce, e lo abbiamo detto, non è uno scrittore facile da leggere perché ha sempre coltivato la sua vocazione di sperimentatore, e il suo sperimentalismo strutturale diventa davvero accentuato nel testo di quest'opera, La veglia di Finnegan. Dal punto di vista formale, il testo di quest'opera scompagina tutti gli schemi con cui tradizionalmente si scrive un romanzo. Ecco perché Firmino, o meglio il suo autore, utilizza la metafora della carcassa defogliata, cioè per definire questo romanzo, il cui testo si presta allegoricamente ad essere sminuzzato più facilmente, essendo già stato triturato formalmente da Joyce. Capite perché Sam Sauvage usa questa metafora? Però ce la dobbiamo andare a trovare, lui non la spiega lì, come fa un romanziere a spiegare questa cosa? Cioè la rimanda ad un percorso di alfabetizzazione, no? Ora, il protagonista di questo romanzo, La veglia di Finnegan, è il gestore di un locale irlandese dove si beve molto, ogni tanto si canta, non avete presenti, il quale ripercorre mentalmente, in una specie di fantasticheria delirante, la storia del genere umano, e così facendo lo scrittore può mettere in scena innumerevoli allusioni al mito. Lui l'ha sempre fatto, pensate a Ulisse, no? Cioè può alludere alla disumana storia dell'umanità e alla sua biografia personale, no? E dicevamo che l'irrazionalità prevale spesso sulla razionalità prima, ma quest'opera è sperimentale, tra virgolette, quindi piuttosto difficile da leggere, ci vuole pazienza, forse non basta neppure la pazienza per leggere quest'opera, soprattutto per quanto riguarda la lingua, ma è molto interessante per questo però. soprattutto oggi. Ma allora potremmo giustamente domandarci, perché ce ne occupiamo? Cioè, che senso ha occuparsene? Cioè, perdiamo tempo? Bisogna occuparsene. Sta di fatto che lo scrittore ha compiuto uno sforzo non indifferente per investire in intelligenza, tra l'altro, e di questo dobbiamo prendere atto. Joyce, per scrivere il testo di quest'opera, si è costruito un vero e proprio linguaggio, un idioma in cui entrano elementi di una sessantina di lingue diverse, no? Amalgamati insieme, come creme, amalgamati insieme come componenti di una cucina particolare, no? Insieme con un'aspirazione che corrisponde all'idea ellenistica di dar vita ad una specie di koinè, una sua koinè personale che sia anche un po' folle, no? E lui difatti definisce questo suo romanzo come la folle opera di un folle preso dal furore. Questa parola, in quanto intrecci filologici, ci ricorda qualcosa e qualcuno, no? Gaetano Volpi, a proposito di furore, preso dal furore di creare parole nuove. Attenti, perché fa questo Giorgio? È matto? Ma no, non è matto, fa un ragionamento molto preciso. È la parola logos, che vuol dire parola, che vuol dire pensiero, no? Lo avete tutte e tutti presente questo termine. È la parola, il logos, che crea il mondo, no? E allora parole nuove dovrebbero creare un mondo nuovo, visto che questo ci piace poco. Questa è un'utopia presente, tra l'altro, nell'epistolario ellenistico di Paolo di Tarso, che usa parole veterotestamentarie e orfiche in modo nuovo. E questo è un fatto molto significativo. E difatti Joyce, ma lo incontreremo a Primavera, poi Paolo di Tarso, l'epistolario di Paolo di Tarso, difatti Joyce, per combinazione o per incastro, crea vocaboli del tutto nuovi, e questo determina una trafila filologica di stampo ellenistico, ricca di significati e di possibili interpretazioni, e quindi la difficoltà di lettura di questa trafila vuole essere la metafora della complessità dell'esistenza umana, con la quale quotidianamente dobbiamo fare i conti. È così difficile capirci, è così difficile tessere dei rapporti, è tutto spesso così banalizzato, no? Guarda, è un problema di grande attualità questo. Ora, possiamo dipanare questo nodo dell'intreccio filologico con il quale ci stiamo misurando, e ora siamo in grado di capire che cosa intende affermare Sans Sauvage, l'autore di Firmino, quando cita l'opera intitolata La veglia di Finnegan di Tam Joy, e quando scrive: io sono stato sgravato, deposto e allattato sulla carcassa defogliata del capolavoro più non letto al mondo. E poi a questo punto capiamo anche che quando Sans Sauvage fa descrivere a Firmino la sua numerosa famiglia, intende esplicitamente imitare Joyce, questo scrittore considera Joyce uno scrittore importante, è stato importante per lui, e quindi crea una serie di parole nuove, le strovine, i cinguettanti giovani tassimbarattoli sparpaglianti intorno ed agrumanti per le loro creme, ricorda La veglia di Finnegan, no? Finnegan beve molta birra, si vede quando fa, ma è un gioco ironico che fa Joyce, naturalmente. Sans Sauvage, da buon professore di filosofia, che guarda ai grammatici alessandrini, non vuole raccontare solo delle avventure, ma attraverso il personaggio di Firmino vuole soprattutto mettere in evidenza gli investimenti in intelligenza che sono stati fatti nel campo della letteratura e della storia del pensiero umano. Perciò prendete in considerazione questo tentativo di investimento in intelligenza e, per curiosità, cercate in biblioteca o collegandovi alla rete il testo della veglia di Finnegan di Jane Joyce, e se lo trovate intanto è già qualcosa. Poi sfogliatelo, leggetene qualche riga o qualche pagina, se ci riuscite, ci vuole pazienza, ma ci si riesce certamente. Bisogna usare il sistema del leggere molto, invece di 4 pagine al giorno basta mezza pagina al giorno. Ora, non è facile allontanarsi, prendere le distanze dal paesaggio intellettuale, vedete, del cammino di Tulle, no? Per raggiungere il quadro successivo che dobbiamo toccare sul nostro percorso e che non si trova molto distante da qui. Bisogna ribadire il fatto che una sottigliezza, un dettaglio, un cavillo contiene in sé a volte, e vedete, aveva ragione Achille Campanile quando diceva che un cavillo è un animillo che galippa galippa, non era una battuta così superficiale, era un discorso inserito in un racconto per dire attenti ai cavilli, perché i cavilli molto spesso sembrano dei luoghi comuni, in realtà poi dentro c'è una potenzialità enorme per cui si trascinano e sono significativi, no? Quindi è una potenza propulsiva straordinaria. Che cosa significa questo? Beh, intanto dobbiamo dire che dalla posizione in cui noi siamo abbiamo la possibilità di vedere in lontananza il paesaggio intellettuale che prossimamente dobbiamo raggiungere. E poi sulla strada, proprio davanti a noi, c'è anche il cartello indicatore sul quale c'è scritto il nome di questo paesaggio verso il quale dobbiamo andare. Il nome del paesaggio intellettuale verso il quale ci dobbiamo dirigere è rappresentato da una parola chiave molto significativa, scritta naturalmente in lingua greca. È la parola scepsis. E questa importante parola, come molti di voi già sanno, perché l'abbiamo già incontrata molte volte questa parola, la possiamo tradurre con il termine indagine. Ebbene, che cosa c'è ancora da indagare nell'intreccio filologico del cavillo di Tulle per cui siamo ancora ferme e fermi qui? C'è ancora qualcosa che riguarda proprio la parola scepsis e che conduce verso il concetto che questo termine contiene. E questo qualcosa è relativo ad oggetti culturali che si rifanno a temi che in parte già conosciamo. Ma procediamo con ordine. La figura di Firmino, se la mettiamo in relazione con il termine scepsis, risulta un personaggio che può essere definito scettico. E il testo del romanzo in cui Firmino è protagonista allude a questa situazione. Attenzione, la prima considerazione che dobbiamo fare di fronte a questa affermazione è che oggi il termine scettico, no, ha perso il suo significato originale, no? Ha perso la valenza di carattere filosofico che questo termine ha assunto nel territorio della sapienza politica ellenistica e che invece conserva nel testo del romanzo intitolato Firmino e che di solito conserva nei testi dei romanzi. Il termine scettico oggi definisce un individuo che non crede in nulla, in nessuno, che è ipercritico su tutte le cose di questo mondo e quindi è portato ad esprimersi attraverso una ininterrotta forma di brontolamento che però serve anche a coprire l'inconcludenza, la superficialità, il qualunquismo e in definitiva a dissimulare l'adeguamento di questo individuo allo statu quo, cioè alla situazione sociale così com'è. Cioè, in fin dei conti, oggi usiamo il termine scettico soprattutto per definire un incontentabile brontolone che quasi sempre non ha idea del mondo che vorrebbe, perché in definitiva in realtà non desidera che il mondo cambi, perché altrimenti perderebbe il suo ruolo, cioè il suo piccolo potere di incontentabile, no? Avete visto cosa è successo con la tranvia, no? Cioè 50.000, poi quando la tranvia era sul terreno tutti si sono accorti che non era una cosa strana, cioè, quindi 200.000 persone, no. Poi quando c'è stato il referendum che arriviamo anche a quello, poi no, c'è stato un brontolamento continuo, ma nessuna presa di posizione, no? Perché nessuno poi ha voglia di vedere, di informarsi, di capire, magari di andare a vedere anche in altre città, no? No, a volte si va alle Maldive dove non c'è tranvie e non si va qui a Lubiana dove c'è una tranvia che funziona benissimo dal 1880. Ora, voglio dire, quindi si diventa scettico, perciò dice, ma io sono scettico in questo, ma no, non c'entra niente, è solo un vezzo di carattere, sì. Guardate sul punto 2 del repertorio, mentre dobbiamo riflettere sul fatto che la parola scettico deriva dal termine scettis, che significa indagine, e quindi la persona scettica è quella che si propone di indagare su tutte le dottrine, su tutti gli apparati culturali per constatarne la non infallibilità, per metterne in evidenza l'imperfezione e la relatività, perché siamo fatti di relatività, di imperfezione anche, quindi bisogna sospendere spesso i giudizi. E per questo motivo la persona scettica, proprio per indagare sull'inattendibilità di una dottrina da confutare, la deve anche studiare però, in tutti i suoi aspetti questa dottrina, e di conseguenza si trova nella condizione di dover separare gli elementi che lui considera negativi, gli aspetti dogmatici, da quelli che possono essere utili, cioè i dubbi metodici, per imparare ad indagare meglio. Firmino, nonostante la sua dura esperienza di vita, rifiuta il ruolo dell'incontentabile brontolone. Firmino vuole essere uno scettico perché si impegna ad indagare sui testi dei libri di cui si nutre e si esercita ad interpretare i gesti e quelli che ritiene siano i pensieri delle persone che più o meno nascostamente osserva. Dai libri e dalle persone Firmino impara molte cose, parole, idee, sentimenti, comportamenti, senza mai rinunciare alla propria autonomia di pensiero, alla propria ironia, e non rinuncia neppure a sospendere il giudizio, se necessario, in modo da non sbagliare, perché non bisogna sputare sentenze in modo sbrigativo. Firmino, per mano del suo autore, Santo Vasi, cita James Joyce e lo definisce un grande, proprio perché lo scrittore di Dublino ha fama di essere una persona scettica, cioè una persona che indaga soprattutto sulle possibilità espressive del linguaggio, no? Senza che ci si debba scandalizzare, no? Perché a volte in quelle parole, no? Anzi, in quelle parole c'è una riflessione, c'è una ricerca da fare, no? E voi avete mai inventato o costruito una parola, un nome, un aggettivo, un verbo che non esiste sul vocabolario oppure che esiste ma lo avete utilizzata in modo improprio per definire nel modo più espressivo possibile, per affetto, per gioco, per presa in giro, per intima convenzione. Ora, una persona, un animale, un oggetto, scrivete una riga, una parola in proposito, quattro righe in proposito. E ora a questo punto, anche per fare un passo avanti verso il prossimo paesaggio intellettuale, al quale abbiamo già dato il nome, ci dobbiamo fare tre domande. Da chi ha imparato James Joyce ad indagare sulle potenzialità espressive del linguaggio? Cioè, da chi ha imparato a ribellarsi contro gli schemi proposti dai letterati curiani, come li chiama lui, e dai critici letterari cortigiani, come li chiama lui, che con il loro dogmatismo pretendono di dettare le regole della scrittura in forma accademica? Da chi ha imparato James Joyce a fare lo scettico? Guardate, James Joyce ha imparato a fare lo scettico, è lui che ci informa, no? È lui che ci informa da un personaggio che noi abbiamo già incontrato più di una volta dall'anno 2006 nei nostri percorsi. È un personaggio che, anche se sfuggente, ha sempre qualcosa da dire, quindi lo dobbiamo rincontrare. Questo personaggio è uno scrittore che sebbene sia passato praticamente inosservato, però ha fatto da modello, soprattutto per il modo con cui usa il linguaggio, lo hanno detto loro, che ha fatto da modello, a molti dei grandi autori della letteratura del Novecento. Questo personaggio si chiama Robert Walzer, ve lo ricordate? A me, anche se devo ripetere dei discorsi già fatti, tuttavia le cose ripetute sono di giovamento, fa molto piacere rincontrarlo anche su questo sentiero, perché questo scrittore, sebbene sia vissuto sotto traccia, ma anche perché, proprio perché è vissuto sotto traccia, diventa anche sul territorio dell'ellenismo un protagonista, perché è effettivamente intanto un anacoreta laico, poi è davvero un periegeta, cioè un pellegrino intellettuale, oltre ad essere uno scettico, cioè una persona che sa indagare sulle potenzialità espressive del linguaggio umano, buttando all'aria tutti gli schemi, tutti i modi prevedibili di scrivere, inventandoli di nuovi e scompaginando il modo di fare letteratura fino alle estreme conseguenze, anche perché a un certo punto comincia a scrivere per se stesso, senza nessun obiettivo di tipo né accademico, né formale e né economico soprattutto, ma semplicemente ludico. Il linguaggio non è patrimonio di una casta che lo codifica al suo uso e consumo, afferma Robert Walzer, è patrimonio dell'essere umano che deve potersi esprimere con le proprie parole, e il ruolo della scrittrice e dello scrittore è quello di dare struttura espressiva, di dare voce viva, no? Secondo il programma di Alberta, Alberta Bigagli, la nostra compagna di scuola, che ogni tanto ci manda ogni 3 mesi, 4 mesi, voce viva, un discorso simile, cioè, al pensiero di ogni persona che nella maggior parte dei casi, per tutta una serie di ragioni, non ha voce. E il primo incontro che abbiamo avuto con Robert Walzer è stato nel 2006 per commemorare i 50 anni della sua scomparsa, e in questa occasione lo abbiamo incontrato anche in funzione della didattica della lettura e della scrittura, a proposito della presentazione di un libretto che era stato appena pubblicato in Italia, intitolato Il passeggiatore solitario. Eccolo qui, proprio un libretto, ecco qui, questo è Robert Walzer con il suo vestito da cammino. Due vestiti aveva Robert Walzer, ma era sempre di un'eleganza straordinaria. Lui camminava, vedete, con la giacca, la cravatta, il gilet, il cappello in testa, faceva 80 km a piedi in un giorno. E sempre l'unica cosa erano le scarpe di bacchetta, che erano un po' infangate, ma poi avevano stile notevole. E l'ombrello, perché siccome faceva tanta strada, il tempo che trovava qui non lo trovava 50 km più avanti, quindi era necessario avere l'ombrello. E questo libretto è stato scritto nel 1998 da un insigne germanista e scrittore, professor Zeval, 1944-2001, non è vissuto molto Zeval. Con questo libretto intitolato Il passeggiatore solitario, il professor Zeval ha voluto tanto ribadire l'importanza di Robert Walzer nella storia della letteratura del Novecento. Robert Walzer occupa nella storia della letteratura e del pensiero umano un posto rilevante, perché grandi personaggi come Franz Kafka, Robert Musil, Elias Canetti, Walter Benjamin e James Joyce, appunto, lo considerano il loro autore preferito. C'è uno scrittore che hanno ammirato e imitato per la sua capacità di indagare sulle potenzialità espressive del linguaggio umano e per il coraggio che ha avuto di buttare all'aria tutti gli schemi, tutti i modi più prevedibili di scrivere, inventandone di nuovi e scompaginando fino alle estreme conseguenze il modo di fare letteratura. Le opere di Robert Walzer, i romanzi e i racconti che ha scritto tra il 1906 e il 1925, sono in ristampa in Italia in questo momento, perché c'è qualcuno che sempre le tirature sono tirature corte, diciamo, ma ecco, ci sono i soliti che non si lasciano scappare così, perché poi spariscono e non si trovano per un po' di tempo. Mentre molte altre opere, non sappiamo ancora quante, stanno tornando alla luce e via via vengono pubblicate. Ora, tra le opere riemerse c'è il romanzo intitolato Il Brigante, che noi abbiamo già visto, eccolo qui, che è stato pubblicato in Italia per la prima volta nel 2008, quindi una pubblicazione recentissima. Il testo di questo romanzo è davvero, come dire, sorprendente. Ho terminato la lettura di questo libro, sono 170 pagine, prima della fine dell'anno. L'avevo iniziato i primi di febbraio del 2009. Direte, ma ci vuole così tanto a leggere un libretto come questo? La scrittura di Walter dà l'idea di essere veloce, intanto, movimentata, ma proprio per questo motivo presuppone di essere letta con lentezza e con la massima attenzione. Chi legge viene spesso indotto a tornare indietro per riannodare fili di trame spesso sovrapposte che si erano spezzati strada facendo e che torneranno a spezzarsi di lì a poco per poi riannodarsi ancora. Ringrazio Walter perché ci fa fare un esercizio di memoria notevole, di ricostruzione dei testi notevole. E se uno lo affronta senza doverselo togliere dai piedi in 3 giorni, perché, oppure dicendo ma cosa scrive questo, quindi dopo mezza pagina mettendolo da parte, invece si accorgerà di quello che è il procedimento inconsapevolmente didattico, no? Di questo lavoro. C'è, diciamo così, una irrazionalità della razionalità qui, no? è degna del personaggio che è stato Robert Walter. Le studiose e gli studiosi di filologia hanno scritto che se questo romanzo fosse stato pubblicato nel 1926, Walter lo ha scritto nel 1925, avrebbe cambiato il corso della letteratura moderna. Forse è un'affermazione troppo forte, però è evidente che se tutti quegli scrittori che abbiamo citato prima citano come modello Robert Walter e come loro autore preferito, quando gli è stato chiesto, o non gli è stato chiesto, l'hanno scritto loro esplicitamente, qualcosa significa. Ora, dal punto di vista formale, come abbiamo detto, il racconto cambia direzione in continuazione, le immagini si inseguono e si sovrappongono, l'ironia e il pathos finiscono per coincidere tra loro. Perché avviene questo? Quale storia narra questo romanzo? E chi è il brigante del titolo? Guardate, riflettiamo in modo da rispondere a queste domande. Ci troviamo sempre dentro al cavillo di Thule, cioè stiamo andando sempre oltre. Guardate sul punto 3 del repertorio. Robert Walter, fin da bambino, è già canito lettore, tra i molti eroi che propone la letteratura romantica, preferisce un personaggio. La figura di Carl Moore. Carl Moore è un brigante suo malgrado, che è il protagonista di un famoso dramma di Schiller intitolato I Masnadieri, che tutti avete sentito nominare. I melomani poi lo sanno bene. E guardate, sulla copertina di questo libro, forse l'abbiamo già vista, che contiene il testo del romanzo di Robert Walter, c'è un acquarello dipinto nel 1894 da Carl Walter, il fratello di Robert, che nei primi anni del Novecento è stato un valente pittore berlinese. Questo acquarello si intitola Robert Walter nei panni di Carl Moore. Quindi il titolo del romanzo di cui ci stiamo occupando è una citazione ironica che viene da una delle più famose opere di Schiller. Perché si tratta di una citazione ironica? Perché il brigante del romanzo di Robert Walter non è un eroe, ma bensì è, come tutti i personaggi di Walter, un antieroe che vide immagini della buona società di Berna e che corteggia una cameriera di nome Edith, mentre lui, che ha almeno apparentemente un certo fascino, si lascia corteggiare da tutta una serie di signore che lo vorrebbero per sé, anche per le loro figlie. Un giorno Edith, anche per ripicca, perché Edith lo ama, è la frase con cui inizia il romanzo, decide di sposarsi e il brigante, durante la cerimonia, sale sul pulpito e le rimprovera di preferire a lui un uomo mediocre. Lei tira fuori una pistola e gli spara, ferendolo leggermente, fa un salasso, tanto ne aveva bisogno di un salasso, dice poi ironicamente lo scrittore. E quando, attenzione, quando l'ondata dei pettegolezzi che si scatenano dopo questo fatto, voi capite, no? E se ne parla, finalmente se ne parla in tutta la città, quando si placa il brigante, insieme ad uno scrittore di professione, si mette a raccontare la propria versione della vicenda, no? Perché voi sapete, poi nelle vicende, le vicende non sono mai quelle che sono, ci sono le versioni dei vari personaggi. Ora, ed è qui che si scatena il vertiginoso gioco dei rispecchiamenti e della dissociazione psicologica e stilistica tra colui che narra, che è uno scrittore di professione, il quale vorrebbe raccontare la storia per benino, no? Come si fa nei romanzi romantici, anche per poi venderlo questo libro, no? E colui che è narrato, il brigante, il quale compie una vera e propria azione di disturbo, e non solo perché è un brigante, nei confronti dell'autore, il quale non vuole ammettere che soffre per non essere stato capace di costruire come avrebbe desiderato, perché poi è l'autore che si confessa, un normale rapporto amoroso, e di conseguenza, per descrivere questa realtà, per interpretare questo fallimento, è necessario un linguaggio di rottura, cioè nel senso dello strappo, no? Della lacerazione, che è il vero tema del racconto. È necessario un linguaggio espressivo che cerchi di manifestarla davvero, senza languidi e svenevoli sentimentalismi di maniera, questa sconfitta che l'autore subisce. L'autore, lo scrittore di professione, vorrebbe raccontare una storia sentimentale e romantica per mettere una maschera edificante alla sua fallimentare storia autobiografica, ma il personaggio dietro al quale si presenta si ribella, come Karl Moor, che diventa brigante nel dramma di Schiller perché si ribella, no? Ora non possiamo raccontare la storia, ma la immaginate, e lo costringe, o lo sapete, a confessare e a mettere in evidenza le sue incertezze, il suo carattere sociale, la sua inadeguatezza affettiva. È necessario mettere in evidenza delle chiavi, vedete, per favorire la lettura di questo romanzo, cioè in modo che chi vuole ci si possa provare. Voi provateci. Può succedere che se una persona prende in mano questo libro e comincia a leggerlo senza il supporto della didattica della lettura e della scrittura, il commento immediato che possa fare è: ma questo qui è matto, che cosa scrive? E molti di voi lo sanno che Robert Walter ha vissuto gran parte della sua vita in una casa di cura per malattie psichiche, in manicomio. Questo è vero, ma Robert Walter non è matto, però è, cioè sceglie di abitare lì perché è una persona prudente, anzi non è matto per niente, così come sono prudenti quelle persone che confidano nell'alfabetizzazione funzionale e nel valore terapeutico che ha il linguaggio espressivo, anche se è facile che queste persone vengano considerate un po' matte dalla stragrande maggioranza della popolazione, ignara del fatto che l'apprendimento permanente è un diritto della persona, un diritto che a suo modo Robert Walter è stato capace di proclamare, e noi su questo terreno lo seguiamo. E ora leggiamo, proviamo a leggere, non è facile leggere Walter, l'incipit, perlomeno questi romanzi successivi. I primi che scrive nella prima parte della sua vita, abbiamo già letto l'assistenza, una pagina assistente, sono romanzi, e poi dopo affina la sua capacità di demolitore di tutte le cose. Proviamo a leggere l'Incipit del romanzo Il Brigante. Edith lo ama. Ulteriori ragguagli in seguito. Forse non avrebbe mai dovuto lasciare rapporti con quel disutile senza un quattrino in tasca. A quanto sembra, in mezzo alle calcagne delle vicarie, delle commissarie, per così dire, di amiche, lui ne ha ovunque, ma non ci combina niente, soprattutto non combina niente con quei cosiddetti famosi 100 franchi. Una volta lasciò in mano altrui 100.000 marchi per pura arrendevolezza, per filantropia. Se uno gli ride dietro, ride anche lui. Già solo questo potrebbe suscitare non pochi dubbi sul suo conto. Un amico che sia uno non ce l'ha. In tutto questo tempo trascorso qui fra di noi, non gli è riuscito con suo diletto di guadagnarsi la stima dell'universo maschile. Non è forse questa una delle più grossolane mancanze di talento che si possono immaginare? A certuni le sue maniere cortesi danno sui nervi, ormai da un pezzo, e quella povera Edith lo ama, e lui intanto, visto che adesso c'è un gran caldo, se ne va a fare il bagno anche alle 9:30 di sera, c'è un lago da quelle parti. Per me faccia pure, purché poi non si lagni. Sforzi inauditi sono stati compiuti per la sua istruzione. Crede forse quel peruviano a cos'altro intenda mai essere di farcela da, o cos'altro intenda mai essere di farcela da solo? Che vuoi? Lo apostrofano le giovani popolane. E quello scimunito che non è altro, in fede di Dio, trova incantevole un simile modo di chiedergli che cosa desideri. Da più parti lo trattano ormai alla stregua di un autentico fallito, la qualcosa per giunta lo rallegra. Gli lanciano degli occhiate come se esclamassero: eccolo di nuovo qui, tanto per cambiare quel tipo impossibile. Oh, che noia! Essere guardato in cagnesco lo diverte. Oggi è piovuto un po', e lei dunque lo ama. Fin dal primo istante, direi quasi, gli ha voluto bene di cuore, ma lui non lo riteneva possibile, e ora quella tal vedova morta per lui, avremo senza dubbio modo di tornare su questa relativamente specchiata signora che possedeva una bottega in una delle nostre vie. La nostra città è simile a un'ampia corte, tanto grazioso è il modo in cui si accordano le sue parti. Anche di questo bisognerà parlare più a lungo. A ogni buon conto sarò breve. State pur certi che vi racconto solo ciò che si conviene. Mi reputo infatti un nobile autore, il che forse è pura insania da parte mia. E può anche darsi poi che vengano a frapporsi alcune ignobilità. Di quei 100 franchi, dunque, non se ne fece nulla. Si può mai essere prosaici al pari di quell'irrimediabile buontempone che si lascia dire dalle ragazze in leggiadre gonnelle quando capita loro a tiro ancora? Ci mancava solo questa. Naturalmente simili espressioni lo inducono a rabbrividire un pochino di se stesso, ma lui dimentica sempre tutto. Soltanto un disutile del suo calibro può lasciarsi sfuggire di mente cose, molte cose importanti, belle e utili in un sol colpo. Essere sempre al verde è da disutili. Una volta se ne stava seduto su una panca nel bosco. Quando sarà stato? Le signore della buona società lo giudicano con rigore. Forse perché sospettano in lui una certa spavalderia, e il fatto che alcuni direttori gli diano la mano non è una faccenda assai singolare. La mano a lui, al brigante. Vedete, avendo presentato una delle principali chiavi di lettura del romanzo, che consiste nel gioco della dissociazione tra l'autore e il suo personaggio, succede che se la lettura è lenta ed attenta diventa anche motivo di divertimento, nel senso del diletto intellettuale, dello svago culturale. Abbiamo detto che Robert Walter è una persona prudente. Che cosa significa? Intanto penso sia necessario rinfrescarsi la memoria, no, sul personaggio di Robert Walter, per capire come lui giochi a dissimulare. Il poeta è un fingitore, no, scrive Fernando Pessoa. Robert Walter vorrebbe farci credere che lui aspirerebbe ad essere così intraprendente come appaiono i suoi personaggi. In questo caso la figura dell'autore, la figura del brigante nel romanzo di cui ci stiamo occupando, no? L'autore è tutte queste cose insieme. In realtà lui, anche se all'apparenza non sembra, è una persona molto remissiva, condiscendente, spaventata, mansueta, una persona che vuole vivere appartata, anacoretica, in senso ellenistico del termine, in un mondo di individui che hanno cominciato a pensare che per esistere sia obbligatorio apparire, sia indispensabile affacciarsi alla ribalta. Che tipo è Robert Walter? Quindi l'autore preferito di tutti i più grandi scrittori del secolo scorso. Guardate sul punto 4 del repertorio. Come ricorderete, è nato Walter nel 1878 a Berna, e quindi uno svizzero di lingua tedesca. Berna ottiene il diploma in un istituto commerciale, poi lavora come commesso in diversi negozi. Dal 1905 al 1913 vive a Berlino col fratello Karl, che come sappiamo fa il pittore, e sulla scia del fratello entra in contatto con i vivacissimi ambienti letterari della città, Berlino in quegli anni è una delle capitali culturali d'Europa e del mondo, e comincia a scrivere. Robert Walter scrive in breve tempo tre importanti romanzi, perché la scrittura è un'attività che a lui riesce con grande facilità. I romanzi che scrive si intitolano I fratelli Tanner, 1906, L'assistente, 1907, Jacob von Gunther, 1908. Guardate, hanno avuto un grande successo questi romanzi. Sono proprio i testi di questi romanzi che fanno di Robert Walter l'autore preferito di quelli che diventeranno i grandi scrittori del Novecento. Questi testi sono stati recentemente, dagli anni 70, tradotti e pubblicati in Italia. Quindi si possono leggere. Lo scorso anno, ricordate, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, abbiamo letto alcune pagine da L'assistente, no? E nel 1913 Robert Walter torna in Svizzera, si stabilisce nello Zeeland, la bella regione dei laghi, e scrive molte prose brevi. Sono racconti lirici, sono frammenti di grande finezza stilistica, raccolti in vari volumi. Guardate, tra queste opere c'è un racconto che si intitola La passeggiata, eccolo qua, La passeggiata, del 1919, che tutti i più grandi autori del Novecento citano come esemplare modello di linguaggio espressivo. E noi, guardate, molti di voi ricorderanno, nel 2007 in compagnia di Erodoto ci siamo dedicati a presentare e a leggere alcuni brani tratti da dal testo di questo racconto esemplare. Dopo la pubblicazione dell'ultima raccolta intitolata La Rosa, 1925, e dopo aver scritto Il Brigante, che però rimane tra le sue carte, nel gennaio del 1929 Robert Walter viene ricoverato a causa di un evidente stato di depressione nella clinica Waldau di Berna. E 4 anni dopo viene trasferito ad Herisau, nella bella regione alpina dell'Appenzell, in una casa di cura per malattie mentali, e lui è rimasto per il resto della sua vita, e naturalmente non ha smesso di leggere, di scrivere, ma ci abitava come se abitava in una casa. Quando gli dicevano, vabbè, ora puoi andare via di qui, cosa, no? Provami, e lui si è sempre rifiutato. Oggi aveva paura di qualcosa. Oggi queste località della Svizzera che abbiamo citato sono diventati, a più di 50 anni dalla sua morte, i luoghi di un virtuale parco letterario dedicato a Robert Walter, con una guida della Svizzera. Andate a fare un'escursione da quelle parti, sono bei posti di montagna. Ora, molti di voi sanno che Robert Walter è morto in modo anonimo il giorno di Natale del 1956, durante una solitaria passeggiata sul sentiero che conduce verso il masticcio del Rosenberg, dove era solito andare a camminare. E non a caso il libretto che lo commemora, scritto dal professor Sebald, si intitola Il passeggiatore solitario. Prima di ricordare ancora una volta questo episodio, è probabile che tra noi non tutti lo conoscano o se lo ricordino, Torniamo al testo del Brigante, dobbiamo infatti ancora leggerne alcune pagine nella prospettiva della sapienza politica ellenistica, perché come sappiamo siamo a metà strada tra due paesaggi intellettuali, quello dell'intreccio filologico del Cavillo di Thule e quello della Scepsis, che si trovano sul territorio dell'ellenismo a breve distanza tra loro. Robert Walter, tra le righe della sua scrittura, in molte delle sue opere, si domanda spesso, così come se lo domandano i maestri delle scuole ellenistiche, che cosa sarebbe la storia senza la bellezza della natura, senza ciò che ha prodotto l'arte, senza la risorsa dei frutti maturi alla luce del pensiero umano e senza la riflessione intellettuale che ci fa assaporare l'essenza della vita. Ebbene, risponde Walter, così come avevano già risposto i maestri delle scuole ellenistiche, senza queste cose la storia è solo una brutale sequenza di atti di violenza compiuti nella lotta per il potere. Quindi bisogna scegliere. Walter vuole stare, con disciplinata ossessione, dalla parte della bellezza, dell'arte, del pensiero umano, della riflessione intellettuale, ed è convinto di questo, invece vede gli intellettuali spostarsi dalla parte del più forte, sono anni vissuti in anni, no? Particolarmente pericolosi Walter, e lancia sotto traccia un grido disperato, no? Invece in nome di cose che lui vede calpestare, no? Sono i momenti delle grandi dittature in Europa, quindi evidentemente della guerra, eccetera. Ora, leggiamo, ecco, questa pagina. I campi seminati germogliano verdi e i campi di battaglia fioriscono rossi e traboccano di porpora, e certuni si chiedono al posto mio quando e dove il proiettile colpirà il brigante a ricompensa di tutti i suoi ben ponderati misfatti e di tutte le sue sregolatezze inzuppate nella sicumera. Fuggirvi comunque non può, già solo per il fatto che gli urge un salasso. Dopo sentirà un certo sollievo. Eppure, al momento, tale questione così rilevante non ha ancora risposta. Come brillano i campi di colza freddi e leggiadri nell'azzurro, e che la foresta voglia essere solo e sempre verde è una cosa davvero magnifica ed è da parte sua segno di costanza, ma a noi piacerebbe ogni tanto vederla mutata, diversa, non pare anche a voi? Che colore nuovo e mai visto proporreste per il manto della foresta? Per favore, sottoponetemi il vostro parere, lo ascolto sempre volentieri. E adesso il brigante si ricordò di aver letto anni prima di alcuni rivoltosi che vennero lentamente fatti a pezzi con la sega affinché fungessero da esempio ammonitore. Aveva letto tale articolo in una rivista di prim'ordine e all'articolo erano incluse immagini relative all'epoca in questione. Si poteva in tal modo lasciar agevolmente penetrare nei sensi, così come si lascia passare qualcosa da un portone, l'idea di essere fatti a pezzi con una sega, buttandosi nel mentre un bel gelato al caffè. Ricordava ancora la strada dove sorgeva il ristorante. La strada era alberata da entrambi i lati e poco lontano, vale a dire in una delle case di questa strada, un pittore giaceva malato nella sua stanza. Giaceva esangue nel letto in attesa della morte quando si rimise in forze. E in occasione di una passeggiata tarda sera che spruzzava delicatamente d'argento lo sagome degli alberi silenti ed esili, disseminati per il tondeggiante pendio, come se li avesse orlati con fili di diamanti a ricompensa della loro mancanza di pretese e della loro infinita pazienza, anche se naturalmente è solo un'impressione che gli alberi possano avere qualcosa di simile alla pazienza. Si sovvenne quietamente che ai tempi dei tempi in quel luogo era stato assassinato l'imperatore per mano dei cosiddetti grandi e che tutti quegli scempiatori di corpo e anima della maestà sua erano stati giustiziati, e le mogli di quegli empi costrette ad assistere al supplizio, a ciò che sentissero nel più vivo dei modi la necessità del castigo. Queste dame, cui toccò vedere la punizione di quanti erano stati fino a quel momento i loro immediati paladini, si ritrovarono forse molto più miserevoli, meschine, dilaniate, martoriate, scienziate di quei ribaldi. E fu una donna, una congiunta dell'imperatore, a ordinare tale castigo. La storia era rimasta impressa nella mente del brigante fin dai tempi della scuola. E adesso egli pensò: questi grandi spesso si reputano troppo grandi, scontano la consapevolezza del senso della propria importanza e della forma in cui debbono rapportarsi con il mondo e con se stessi. Forse all'inizio presero ad autocelebrarsi, senza trarne motivo di buon umore, e avendo potuto impratichirsi nell'imperio sui poveretti, ed essendosi abituati ad impartire ordine a breve respiro, eccoli arrivare in 4 e 4 8 e con una scioltezza di pensiero che potremmo definire un'elegante decisione a compiere un misfatto. Si inebriano facilmente del loro rango elevato, ma cosa sono mai tutti gli alti incarichi a paragone del trono dell'innocenza e della divina idea di invulnerabilità e del sublime scanno dell'umanità, ove siede un imperatore cui preme tanto il benessere del più miserabile bracciante o zappaterra quanto la prosperità dei ricchi. Un imperatore non accorda favori particolari a nessuno, tutt'al più solo se proprio vi è costretto e assolutamente contro l'imperiale suo volere, soltanto se messo con le spalle al muro. È un padre universale, è un simile tutore del bene comune. Conciarono per le feste quei ribelli, finendo per questo a loro volta assai malconci. Già solo per amore dei poveretti fu necessario punirli duramente, questi altolocati, disamoratesi d'un tratto degli obblighi consueti del loro alto luogo. Soltanto temperando ai doveri della civiltà, posso dirmi civile, qui è un po' la stessa cosa. Quegli altolocati vennero così puniti perché erano caduti più in basso degli infimi, avevano tradito in pieno lo spirito cavalleresco, e quando dei cavalieri passano alla delinquenza sono mille volte più delinquenti dei comuni malfattori, le cui colpe risultano in fondo comprensibili, non avendo essi beneficiato di un'educazione intesa a impedire che la persona tralini. Speriamo che i cavalieri non se la prendano, ma è lontano. I grandi sono tenuti espressamente dinanzi all'intero popolo alla grandezza e alla leggiadria e alla flessibilità di vedute ed operato. Sono del tutto consapevoli dei loro vincoli e se li infrangono precipitano ancora più in basso di chiunque smarrisca la retta via, già che il compito loro assegnato è di fungere da esempio, non certo di dissolutezza però, né di rilassamento dei costumi, bensì di intransigenza nel rispetto delle leggi. Per tali e analoghi motivi comprendiamo l'eminente furia di quella principessa. Di sicuro le riuscì non poco arduo prendere misure tanto drastiche. Robert Walter non è matto. Ora lui fa il paragone con la principessa a Edith, che poi spara, no? No? E quindi imbastisce questo ragionamento, che vedete è un ragionamento di grande valore. Guardate sul punto 5. Anche Robert Walter, come gli adepti e gli adetti delle nuove scuole ellenistiche, epicuree, stoiche e scettiche, ragiona sul fatto che la storia sarebbe solo una brutale sequenza di atti di violenza compiuti indiscriminatamente da tutti coloro che partecipano alla lotta per il potere, se non ci fossero la bellezza, il pensiero, l'intelletto, se non ci fosse l'immaginario artistico a dare un colore sublime alla natura, la fisica, alla mente, la logica, ai sensi, l'etica. Ecco qui le scuole dell'ellenismo, vedete che emergono tout court sempre, bisogna starci attenti. E a questo proposito raccogliamo l'invito di Robert Walter, il quale molto spesso bucando la parete che lo tiene chiuso nella sua solitudine, interpella la lettrice e il lettore. Lui è convinto che qualcuno lo leggerà. Ci deve far piacere di essere qui a leggerlo, perché ha lanciato dei messaggi a noi, a tutte e a tutti noi, ed è bene che funzioni l'alfabetizzazione per metterlo in evidenza, questo fatto, no? Interpella la lettrice e il lettore per stimolarla e per stimolarlo a riflettere e per invitarlo a esprimersi in modo creativo. Scrive Walter, come brillano i campi di colza, poi un grande poeta, avete visto ogni tanto, il testo è poetico di per sé, indipendentemente da quello che è l'aggancio con i significati, no? Freddi e leggiadri nell'azzurro, e che la foresta voglia essere solo e sempre verde è una cosa davvero magnifica, ed è da parte sua segno di costanza, ma a noi piacerebbe ogni tanto vederla mutata, diversa. Non pare anche a voi? Che colore nuovo e mai visto proporreste per il manto della foresta? Per favore, sottoponetemi il vostro parere, lo ascolto sempre volentieri. E allora rispondete, che colore vorreste dare alla foresta che sta nella vostra mente, no? Che naturalmente è una metafora di qualcosa, di un umore, di un sentimento, eh? E Walter naturalmente gioca su questo. Scrivete una riga in proposito. L'ultimo atto della vita di Robert Walter avviene in uno scenario dove le foreste sono bianche di neve. Nel primo pomeriggio del giorno di Natale del 1956, due ragazzi di una fattoria che si trova sull'itinerario che conduce verso il massiccio del Rosenberg, i quali sono usciti a fare due passi dopo l'abbondante pranzo natalizio, vedono nella neve qualcosa di scuro che sembra un mucchio di stracci. Si avvicinano e si rendono conto che è il corpo di un uomo anziano, con sul volto, così hanno raccontato quei due ragazzi, un'espressione tranquilla, quasi sorridente, come se la morte lo avesse appena sfiorato e lo avesse convinto con dolcezza a seguirla. Questo è una riga che scrive Walter, no? E che viene utilizzata in questo caso. Vengono subito avvertite le autorità che, dopo aver fatto le loro indagini, danno un'identità al corpo di questa persona senza documenti. È un uomo di 78 anni, è un degente della casa di cura per malattie mentali di Herisau, che si trova a qualche chilometro da lì, che dal mattino è uscito per camminare come fa da anni tutti i giorni. Dobbiamo chiederci ancora una volta, ma perché Robert Walter è stato in manicomio tutti questi anni, dal 29 al 56? Era pazzo. Robert Walter non era pazzo, difatti ha la massima libertà d'azione, come voi vedete. Sua madre aveva avuto dei gravi problemi psichici e lui da bambino è rimasto molto turbato da questo fatto, cioè non può liberarsi dal ricordo di quando questa povera donna dava in escandescenza, e quindi ha interiorizzato la malattia della madre, temendo che lo stesso destino, visto che tutti gli dicevano da piccolo, ma come assomiglia tua madre? È chiaro che uno si spaventa, potesse capitare anche a lui. Robert Walter stava pronto, a un certo punto ha cominciato a stare pronto, ed era convinto che le cose più affidabili nella vita fossero la modestia, l'umiltà, l'ubbidienza, e quindi aveva scelto di vivere in una struttura sanitaria dove poteva sentirsi anonimo, poteva essere dimenticato da tutti, ma nello stesso tempo avrebbe potuto subito essere aiutato nel momento del bisogno. E è ossessionato dal fatto di poter fare del male a qualcuno, perché sua madre è evidentemente... E la scomparsa di Robert Walter il giorno di Natale del 1956 non fa notizia. E se ne accorge solo il suo unico amico, l'unica persona che si sta occupando di lui, Carl Selig. Carl Selig è il critico letterario che ha seguito la pubblicazione delle opere di Robert Walter ed è l'unica persona con cui lo scrittore riesce a comunicare e con cui è diventato amico, anche perché soprattutto è da più di 20 anni il suo puntuale compagno di escursioni fuori dalla casa di cura. E il giorno di Natale del 1956, Carl Selig è con la sua famiglia a celebrare la festività. Aveva invitato anche Walter, ma Walter non, e preferiva stare da solo. Quindi è uscito lui, come faceva tutti i giorni, a camminare da solo. Robert Walser e Carl Zeliger sono stati due instancabili camminatori. Robert Walser, camminando, abbiamo detto, faceva anche 80 km in 10 ore, si spostava regolarmente a piedi, risolto il problema dell'inquinamento. Era, vedete, un perietta vero e proprio, un'anacoreta, un perietta in senso ellenistico. Di queste camminate, Carzelli, per fortuna, l'abbiamo già detto, lo diciamo ancora perché è un incentivo a leggere, ha tenuto un diario. Questo diario minuzioso, riletto e messo in ordine dopo un po' di tempo, è diventato un vero e proprio romanzo con belle pagine descrittive, ricche di stupendi paesaggi alpini, con molti spunti poetici legati a violenti acquazzoni improvvisi, a gustose crostate di formaggio mangiate nei rifugi, nelle locande lungo la strada, a lunghe discussioni su temi esistenziali ed altrettanto lunghi silenzi meditativi. Camminando tutte le domeniche con passo svelto per ore, i due compagni di escursione si sentono soddisfatti di mettere in comune la fatica. La fatica, scrive Carl Zeliger, è il collante più forte per tenere unita un'amicizia. Ma questa è una massima di Epicuro, anche. E beh, potrebbe essere, no? Ed è in questi momenti che Robert Walser cessa di essere schivo e chiuso in se stesso e si lascia sfuggire, proprio come quando scrive, intime confessioni, opinioni su tutto, la guerra, la natura, il suo passato, gli autori prediletti e quelli detestati, poi racconta divertenti episodi della sua vita nella clinica, perché lui è diventata casa sua, lui dà una mano in cucina a pulire la verdura, a fare le pulizie, a curare gli ammalati veri che sono lì. Inoltre, sempre camminando, riflette principalmente su due temi di grande attualità, la vecchiaia e la gentilezza, due temi che gli stanno particolarmente a cuore. Più diventiamo vecchi e più diventiamo ombrosi, e invece dobbiamo imparare a diventare gentili, dice Robert Walser, scrive Carzelli. Altrimenti è come se non avessimo capito niente della vita che abbiamo vissuto. Ma questa è una massima storica, e sì, vedete, guardate sul punto 6 del repertorio. Carl Zeliger, dopo ogni camminata domenicale con Robert Walser, annota tutto sul suo diario per il gusto di rievocare quei momenti faticosi ma ricchi di una piacevolezza unica. E allora cercate in biblioteca il libro scritto da Carl Zeliger, perché è stato pubblicato in italiano, Passeggiate con Robert Walser, e leggetene qualche pagina. Poi se vi capita di andare a camminare in quei posti, c'è tanti posti per camminare, ecco che avete unito l'utile al dilettevole, e quindi ora da questa lettura possiamo imparare che Robert Walser insegna a Carl Zeliger, e lo insegna anche a noi, che bisogna scrivere senza alcuna finalità pratica, come se la scrittura fosse una realtà festiva. La scrittura è un momento di vacanza, è la domenica della vita. Attenzione, perché questi modi di dire vengono poi ripresi da Lulipo, da quello cucina del racconto potenziale, in cui dentro c'è Perec, Queneau, Calvino, quindi vedete che... Robert Walser infatti ha sempre scritto almeno 4 righe al giorno, anche di più di 4 righe al giorno, con la certezza di non dover dire niente, né di conturbante né di misterioso. Difatti riesce a rendere epica la normalità. Questo è il suo grande merito di scrivano, uno scrivano che ha lasciato un patrimonio di pensieri scritti. Carl Zeliger, dopo la morte di Robert Walser, come se fosse un puntiglioso grammatico alessandrino, si è impegnato nella salvaguardia di questo patrimonio di scritti, che è stato chiamato il paese del lapis, perché il lapis è lo strumento con cui scrive Robert Walser, perché è morbido. Con questo titolo sono stati raccolti, dopo un lungo lavoro di decifrazione e di trascrizione, i cosiddetti microgrammi, così li chiamava lui, scritti da Walser. Sono pagine e pagine di poesie, di prose, di testi teatrali che gradualmente cominciano ad essere pubblicati, come è successo per il romanzo che si intitola Il Brigante. Cioè queste centinaia e centinaia di pagine che formano il cosiddetto paese del lapis sono state scritte a matita su fogli volanti, su carta di recupero, quella della clinica, con una grafia piccolissima che con il passare del tempo è diventata sempre più piccola, tanto che negli ultimi fogli i caratteri rasentano il limite della visibilità, è necessaria la lente di ingrandimento per leggere. E bisogna fare una certa fatica a leggere, dice Robert Walzer, bisogna impegnarsi. Le tracce che Robert Walzer ha lasciato sul suo cammino sono così lievi che hanno rischiato di disperdersi se non ci fosse stata la scrittura. Il legame di questa persona con il mondo è stato dei più labili. E qui ci viene in mente la categoria degli anacoreti laici dell'età ellenistica. Il manicomio per Walzer, che non era matto, è una forma di esilio volontario costruito con razionale consapevolezza. Robert Walzer non vuole giungere a stabilirsi da nessuna parte. Io sto in un non luogo, in greco utopos, utopia. Bisogna vivere volete vivere nell'utopia? Ebbene, dice Robert Walzer, vivete come me, no? Non vuole disporre di qualcosa di suo, fosse pure l'oggetto più insignificante. Non ha mai avuto una casa, solo una stanza nella casa di cura, con un letto, un armadietto, un tavolino. Non ha mai posseduto un arredo suo. Quanto al guardaroba è fornito di un abito buono e di quello per tutti i giorni. E non possiede neppure ciò che occorre ad uno scrittore nell'esercizio del proprio mestiere. E non c'è praticamente nulla che egli possa dire di sua proprietà. In fatto di libri non possiede nemmeno quelli scritti da lui, e ciò che legge di solito lo prende in prestito. Anche la carta su cui scrive di seconda mano, quella di scarto della cucina della casa di cura. Ed è veramente esemplare questo distacco da ogni bene materiale. Robert Walzer è vissuto coltivando lo stile del monaco laico, uno stile che è andato formandosi dall'età ellenistica, allorquando una categoria di persone ha deciso, come atto di dissenso contro le monarchie assolute, di dover affermare la propria individualità di fronte alla sconfitta e al superamento del modello della polis, con la conseguente caduta delle istituzioni democratiche. È un suo modo di fare opposizione. E dobbiamo ancora leggere due pagine tratte dal romanzo, dal testo del romanzo intitolato Il Brigante, perché leggiamo questo perché c'è qualcosa che dobbiamo dire in relazione al territorio che stiamo attraversando, della sapienza poetica ellenistica. E lo leggiamo per capire qual è il motivo ideale, oltre che stilistico, per cui la scrittura di Walzer cattura l'attenzione di coloro i quali diventeranno i protagonisti della letteratura del Novecento. Walzer, con un nuovo stile di scrittura, sintetizza gli elementi più significativi delle nuove scuole ellenistiche. E, difatti, nella sua instancabile riflessione, emergono temi di scuola epicurea, l'abbiamo visto, no? Di scuola stoica. Queste scuole le abbiamo già incontrate strada facendo, e soprattutto fa affiorare temi di scuola scettica, una scuola che stiamo per incontrare, no? E dobbiamo, il suo stile di vita lo porta quindi a vivere, no? A dire delle cose che sono tipiche di quelle scuole. Questi temi che caratterizzano i romanzi e i racconti di Robert Walzer vengono fuori poi ancora più chiaramente nelle opere dei grandi autori, di Kafka, di Musil, di Canetti, di Benjamin, di Joyce, appunto, no? Tanto per fare alcuni nomi. Siamo partiti da Joyce, siamo arrivati qui perché capiamo che cosa sia la veglia di Finnegan. Allora, quando ho seguito la lezione di Robert Walzer, dice Joyce, come l'hanno seguita gli altri, no? Quindi ho sperimentato e ho scritto per me, in modo ludico, non per il mercato o per tutto quello per cui oggi la scrittura assume anche dei significati e degli atteggiamenti che non sono del tutto positivi, che non servono per creare alfabetizzazione e crescita intellettuale. Quindi In che cosa consiste questo motivo ideale di stampo ellenistico che Walzer mette in evidenza nelle sue opere? Robert Walzer riflette e fa fluire la sua scrittura, attenzione, sempre all'interno di un triangolo ideale. E allora ecco che predisponiamo la nostra mente a recepire questa icona, questa immagine. La forma del triangolo corrisponde all'armonia in Pitagora e corrisponde alla forma del mondo delle idee di Platone, quindi destrutturiamo la filosofia per fare dell'alfabetizzazione, no? E un triangolo ideale ai cui vertici ci sono tre parole chiave che contengono tre concetti significativi che la sapienza poetica ellenistica ha lasciato in eredità al mondo della cultura moderna e contemporanea. Il cosiddetto triangolo delle nuove scuole ellenistiche costituisce il perno filosofico della scrittura di Walzer, un perno che lui inavvertitamente mette a punto, e intorno a questo perno girerà anche la scrittura dei grandi della letteratura del Novecento. Già ci girava quella dei grandi della letteratura dell'Ottocento. Guardate sul punto 7 del repertorio. Robert Walzer fa fluire il suo linguaggio espressivo all'interno di un triangolo ideale ai cui vertici ci sono tre parole chiave che contengono tre concetti cardine riconducibili alle prime tre importanti scuole filosofiche dell'ellenismo. E siamo su questo territorio, no? Stiamo viaggiando. La prima è la parola edonè, il piacere, nel senso, secondo le scuole degli epicurei, dell'imparare a praticare la riduzione del dolore. Questo è il piacere. Praticare la riduzione del dolore. La seconda è la parola katekon. La conoscete, no? Il dovere. Katekon. Nel senso, secondo la scuola degli stoici, dell'imparare a formulare il catalogo delle regole condivise. Tutti i temi, vedete, di grande attualità. La terza è la parola epoché, che abbiamo già sentito, la sospensione del giudizio definitivo, nel senso, secondo le scuole degli scettici, dell'imparare a condurre l'indagine ininterrotta. Noi dobbiamo vivere in ricerca, no? Ora, queste tre parole che costituiscono i vertici del cosiddetto triangolo delle nuove scuole filosofiche ellenistiche, edonè, katekon ed epoché, interagiscono tra loro, e la scuola, afferma Robert Walzer, deve svolgere il suo ruolo di alfabetizzazione insegnando i significati delle parole intorno alle quali si agita la vita. La scuola, scrive Walzer, non deve insegnare la vita, cioè deve dare delle competenze, perché poi noi, ma la vita poi va per conto suo, cioè va, c'ha un suo flusso. Noi vogliamo portare la vita nella scuola, così svalorizziamo l'una e l'altra cosa. Attenzione, guardate, lui lo dice soprattutto in funzione dei regimi di propaganda che ci sono allora, oggi direbbe la televisione forse, cioè il sistema mediatico, quindi, cioè, la scuola non deve insegnare, è pericoloso, secondo Robert Walzer, privare la scuola della sua identità di agenzia che fornisce l'istruzione, e con l'istruzione gli strumenti utili per sentire, per osservare la vita che si sviluppa in modo indipendente e imprevedibile, e vuole che la sua autonomia sia garantita. Ora leggiamo, per concludere, il frammento che abbiamo annunciato, e ci accorgeremo facilmente come Robert Walzer, con il suo tipico stile espressivo, faccia rincorrere nel testo i tre concetti cardine legati alle tre parole chiave che costituiscono i vertici del triangolo ideale delle nuove scuole filosofiche ellenistiche, edonè, katekon ed epoché. Ma leggiamo. La scuola lascia impronte sulla vita dello spirito perché si conservino vivaci, ma nella maggior parte delle persone i lumi che si era tentato di far brillare eternamente in loro vanno smorzandosi. L'influsso dell'istruzione, anziché crescere, non ha fatto che calare, per quanto Stato e comuni si siano adoperati a favore delle scuole, sì, da attrezzarle nel più generoso dei modi. Riteniamo che le cose stiano all'incirca così. Ciò che va sotto il nome di scuola ha abdicato allo spirito scolastico, a vantaggio dello spirito vitale, e qui c'è una critica feroce alle grandi dittature. Lo spirito scolastico quasi non osa più essere quello che è. Le maestre e i maestri tutti quanti vorrebbero essere non già semplici maestri, ma piuttosto maestri di vita. Rifuggono dall'affrontare la vita in senso scolastico. Quest'ultima però non ci guadagna, a quanto pare, un granché. Anzi, forse ci scapita pure. Le scuole hanno cominciato in certo senso a blandire la vita, ma come la mettiamo se la vita in fondo di queste blandizie scolastiche non vuole poi saperne molto? Le smancerie infatti suscitano il più delle volte tutta la nostra ripulsa. La vita non ha nessuna voglia di sentirsi dire a un certo spinto quanto sia simpatica, cara, bella, incantevole, grandiosa, sublime. La scuola si mette dunque al servizio della vita, le viene incontro in un modo quasi sempre spudoratamente amichevole, e potrebbe darsi che proprio perciò la vita sia divenuta recalcitrante, riottosa, che rifiuti tali servizi, sentendo di venir disonorata da simili favori. La vita dice: non ho alcun bisogno del vostro sollecito aiuto, badate ai casi vostri. E io penso che abbia ragione, la scuola deve badare a se stessa, la scuola deve badare a essere solo e soltanto scuola da ogni punto di vista. La vita infatti, sin dalle origini, ha una originalità sua propria, un suo originale scopo assolutamente arduo da spiegare. La scuola non ha il compito di capire la vita e di includerla nei suoi ammaestramenti. All'ammaestramento per la vita bada già la vita in sé, e non si fa di certo attendere. Se la scuola si mette al servizio di se stessa, se educa le persone esclusivamente al proprio spirito, allora la vita troverà queste persone molto più interessanti e forse le porterà in palco di mano e le metterà a parte di un maggior numero di ricchezze vitali. La vita a sua volta vuole infatti educare nel proprio spirito chi esce dalla scuola. Ma se le persone già a scuola sono state istruite nello spirito della vita, la vita troverà più tardi tutto ciò assai noioso. Badiglierà dicendo: lasciatemi dormire, mi avete sottratto il compito, le persone sanno già tutto, cosa mi resta da fare? Queste persone sulla vita la sanno più lunga di me. Poi tutto si muove, oppure resta fermo ed è come in sogno. La vita si dischiude solo a chi le dà fiducia. Fornire alle persone conoscenze relative alla vita al di fuori della scuola è segno di ansietà, e con tutti questi pensieri non si fanno molti passi avanti. Non sarebbe forse opportuno tornare ad essere spensierati, già che si pensa troppo a ogni cosa? Se vi paio così dura, dice la vita, perché varcate la mia soglia? Meglio lasciar perdere. Se non mi è consentito ridere di esordienti inesperti, sono allora indifferente. Se non volete conoscere il dolore, vi resti ignoto anche il piacere. Se vi rifate a me per orientarvi, sbaglierete strada fin dall'inizio. Troppi giusti mi si fanno incontro intenzionati ad ammaestrarmi. E se io neanche mi curassi di loro, se non li facessi abbeverare le mie fonti, se precludessi loro tutti i miei tesori, se io non ho motivo di gioia nelle persone, come possono gioire loro in me? Eccole qui, avanzare tutte quante la loro arte di vivere, e hanno solo l'arte, ma non me. Solo in me potrebbero trovarla, l'arte, ma se la trovassero non la chiamerebbero di sicuro più così. Io non dovrei più avere mano libera nel renderli infelici, ma come possono essere felici? Come possono provare che cos'è la felicità, essendo quest'ultima inscindibile dall'infelicità? Quanto lo sono l'una dall'altra, luce e ombra, nel loro mutuo considerarsi. Non vogliono più male e bene, ma solo il bene. E questo capriccio è irrealizzabile. E che cosa si guadagnano a comprendermi in modo così prodigioso? Solamente boria. Tanto, comunque, non mi comprenderanno mai. mai arriverà a tal punto il loro comprendere. E quanto mi amano poi, che amore esagerato, di pessimo gusto. E quel volermi assaporare fino all'ultimo, tanto poi ci scapitano tutti, come potrebbero del resto venirli pagati? A me piacciono quelle persone che non hanno nessuna intenzione di godermi, quelle persone che vedo intente ai loro doveri, e quelle persone che mi apprezzano tanto a me paiono invece sommamente inette, come perdono subito di importanza i seccatori. Gente tanto bramosa io non la bramo, ma coloro che inseguono il piacere per lo più manco lo sfiorano il piacere di vivere. Non essendo seri, sono noiosi e per forza di cose con me si annoiano, perché sono io a essere annoiata. E dal momento che non vogliono essere seri, si fa seria la loro situazione, e la mia pure, no, la mia no, e nessuno può riuscire a capirmi, eppure tutti mi hanno capita già da un pezzo, ma se lo dimenticano sempre, tirano di nuovo a indovinare, e indovinano, e dimenticano ancora, e non indovinano mai, perché sono troppo indaffarate a dispossessarsi di me, pur essendo miei, così come è mio, un non so che, di cui non sanno nulla. La loro saggezza sa soltanto darsi pensieri, ciecamente si sforzano di piacere, ma nel frattempo sono cresciuti altri figli, e l'essere figli è che due si mettano insieme per aver figli, e le educazioni riuscite, e il sapere, l'affannarsi come per un monumento in eterno ritorno, aggregazione di forme innumerevoli, e la vita è consapevole, è ignara, indifesa e dispotica, come i bambini, infinitamente grande e un puntolino. Ed ecco il brigante andarsene di nuovo letto a tavola, visto che è ora. Adesso all'improvviso abita da tutt'altra parte, ma non staremo giocando d'anticipo, e anche se fosse, che male c'è? Qui non occorre andare tanto per il sottile. Dal momento che nel capitolo per te messo a punto mi sono dato grandi aree, la qualcosa potrebbe scoraggiare alcune lettrici, alcuni lettori dal proseguire nella lettura. Ora mi placo e mi modero e mi faccio piccolo come pollicino. Coloro che sono realmente forti non amano esibire la loro forza. Frase aggraziata, è vero? Da questo brano, e non è difficile accorgersene, emerge anche lo spirito epicureo, stoico e soprattutto scettico di Robert Walter. Uno spirito, lo spirito del cosiddetto triangolo ellenistico, e sappiamo di che cosa si tratta, che insieme ad altre componenti determina lo stile delle scrittrici e degli scrittori della prima metà del Novecento, che nelle loro opere riflettono sui binomi piacere e dolore, dovere, trasgressione, giudizio e perdono. Questi sono tre grandi binomi che troviamo in tutte le opere, in tutti i romanzi. E così passo dopo passo dal paesaggio intellettuale del Cavillo di Thule, dal quale è difficile staccarsi, vedete, siamo arrivati dinanzi al paesaggio intellettuale della scuola scettica, che insieme a quella epicurea e stoica costituisce, e lo ripetiamo ancora in funzione dell'apprendimento, il cosiddetto triangolo filosofico del primo ellenismo, dell'ellenismo greco, un triangolo ai cui vertici troviamo le parole edonè, il piacere inteso come contenimento del dolore, katekon, il dovere inteso come catalogo delle regole condivise, e epoché, la sospensione del giudizio definitivo in funzione dell'indagine persistente, in modo da scongiurare i dogmi che portano alla fossilizzazione del pensiero. Chi è il fondatore della scuola scettica? Il fondatore della scuola scettica si chiama Pirrone di Elide. Influenzate e influenzati dal significato che ha assunto oggi il termine scettico, a noi può venire da pensare che il personaggio in questione possa essere compunto, contegnoso, brontolone, persino antipatico. Ebbene, niente di più sbagliato. Anzi, se facciamo silenzio, ora che siamo arrivati dinanzi a questo nuovo paesaggio intellettuale, possiamo sentir ridere. e deve essere proprio lui, perché Pirone ama scherzare, parodiare, punzecchiare, prendersi gioco, ironizzare, deridere, schernire, sbeffeggiare. Lo fa anche Robert Walter, avete notato, no? C'è tutto un gioco di ironia. A Pirrone piace fare gli scherzi, non scherzi di cattivo gusto, no? Ma bensì scherzi di carattere culturale, di spessore intellettuale. Su questo aspetto della sua personalità ci informa il suo principale discepolo, Timone di Fliunte, il quale, lo incontreremo anche lui, il quale nei suoi silloi, che sono componimenti poetici in versi, riporta il pensiero scherzoso di Pirrone contro i filosofi dogmatici. Probabilmente a Pirrone di Elide e a Timone di Fliunte sarebbero piaciuti anche i componimenti poetici, i silloi romaneschi, di uno scettico contemporaneo, il poeta Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, il quale quest'anno non abbiamo ancora incontrato, no? Sebbene ci abbia accompagnato spesso nei nostri itinerari. Ebbene, bisogna incontrarlo anche quest'anno, se no si offende. Leggiamo, per concludere, una composizione che tutte voi e tutti voi conoscete di certo, che si intitola La Statistica. Ora, il poeta non vuole mettere in dubbio l'utilità di una disciplina come la statistica, ma vuole invitare a sospendere il giudizio definitivo in funzione della riflessione, perché è così che bisogna fare. La statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere, che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego, dai conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che ti tocca un pollo all'anno, e se non c'entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due. Perché è necessario imparare a sospendere il giudizio definitivo, e perché l'indagine, scepsis, deve essere un esercizio persistente e continuo. A queste domande la prossima settimana, dopo essersi fatto conoscere, cercherà di dare una risposta a Pirrone di Elide, l'iniziatore della scuola scettica. Chi è costui, dove vive e come si comporta? Di questi interrogativi ce ne occuperemo nel prossimo itinerario. E ora, dopo una lenta marcia di avvicinamento, siamo arrivati finalmente davanti al paesaggio intellettuale della scepsis, e naturalmente il viaggio continua, perché, come sapete, l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola pubblica degli adulti è qui, e la scuola, come dice Robert Walter, non deve abdicare allo spirito scolastico. E sono state raccolte 130.000 firme per la legge sull'apprendimento permanente, sono state consegnate al Presidente della Camera, e vedrete che prima o poi, quando ci sarà un Parlamento, questa legge verrà discussa. Buonanotte.